Ecco dunque il famoso Salmo 45, che è un salmo molto interessante perché è un esempio di lirica profana, come vi dicevo, nel Salterio. In realtà è un canto di nozze, una specie di epitalamio, no? Capite? Una volta in greco si chiamavano i canti di vittoria, venivano chiamati gli epinici, cioè per la vittoria, Niche, vir di vittoria, e Talamos era il matrimonio, quindi l'epitalamio era canto in onore del matrimonio, e viene presentata la lode di un re, un giovane re che si sposa, e anche della principessa, sua moglie. È interessante perché sappiamo più o meno, si sente che c'è una voce all'inizio, quando vedete che ha effuso il mio cuore una parola buona, dicente io la mia opera al re, così comincia, chi è che parla? Chi è io? Questo io che parla? Naturalmente è il poeta di corte, è il poeta di corte che sta acclamando questa bella celebrazione che avviene, si presume, il Weiser, che è uno dei più grandi studiosi dei salmi, dice che questa qui è una delle più belle e originali composizioni del Salterio, dice lui, e dice che è da collegarsi, secondo lui, ma anche secondo moltissimi altri, con il matrimonio tra Acab, sovrano del regno settentrionale, che aveva sposato Jezabele, siamo in Samaria, siamo nel IX secolo avanti Cristo, e Jezabele, che era una principessa fenicia, che poi ricordiamo che è stata una nemica terribile di Elia, no? Voleva metterlo a morte, perché Elia, anche lui era uno che non andava per il sottile, faceva fuori le persone con una certa tranquillità, i famosi 400 sacerdoti di Baal, li ha fatti fuori tutti, in modo tale, così dice, vabbè, risolviamo il problema alla radice, no? quindi questa storia. Ora, è chiaro che questo testo, che è un testo davvero molto bello, tanto presenta come fosse, per quello che mi sembra giusto, perché anche la liturgia viene divisa in due parti, normalmente quando si recita, si prega nell'ora media, viene divisa in due parti, e anche io ho preferito dividerlo in due parti, che è una specie di dittico, cioè, immaginate i quadri, no, che hanno due, quelli che si aprono, oppure un dittico, sulla prima sportello, chiamiamo questo, sul primo sportello del dittico c'è la figura del re, e sul secondo sportello c'è la figura della principessa, che viene chiamata regina già, perché naturalmente sposando il re diventa regina. Ed è interessante perché questo testo fin dall'inizio è stato collegato in maniera spirituale alla celebrazione del matrimonio tra Yahweh e il suo popolo, quindi fin dall'inizio. E poi è interessante perché è un po' come un altro, cioè vedete che nella Bibbia non c'è nessuna paura del sesso, dell'amore umano. Pensate all'altro grande libro, piccolo se volete, ma grande, che poi è stato interpretato da tutti i mistici, riletto dai profeti anche, perché è finito nella Bibbia, che è un cantico d'amore, il cantico dei cantici, Shir Ashirim, che di per sé vuol dire canto amoroso, no? Anche questo si chiama Shir, dice, sì, Libni Korah Mashkil Shir. Intanto comincia con il famoso Lamnazea, vuol dire a colui che presiede, e poi al Ashonaim, con i sigilli, e poi ancora ai figli di Core, Livni Cora, figli di Cora, e poi ancora un Machil che istruisce, e poi c'è Cantico, Shir, e poi è Cantico, Shir, Ididot, viene fuori la parola Dot, viene fuori mentre la parola Dodi, sì, beh, in italiano bisogna scriverlo così, ma pensate, quando si legge il mio amato, Dodi, vedete che si legge Dot, la parola, quindi cantico degli amanti, potremmo dire, cantico di coloro che amano, l'amato, l'amato che di per sé viene tradotto il mio diletto, cioè più che amato, il mio preferito, il mio diletto, prediletto, noi diciamo, no? Quello che questo anello, questo qui è un anello nuziale ebraico, scritto in ebraico, e c'è scritto proprio Ani, Ledodi, Vedodi, Li, che vuol dire io sono del mio amato e il mio amato è mio, io appartengo al mio amato e il mio amato è mio. Non so se riesci a vedere l'ebraico.
Sì.
Perfetto. Si legge al contrario, così. Così. Ecco. Però adesso è il contrario, adesso devi girarlo. Così. Credo che da lontano. E lì appunto c'è. Questa frase si trova più o meno tre volte nel Cantico dei Cantici, con variazione, uno nel capitolo quinto, uno nel capitolo settimo, poi non mi ricordo più, ma tre volte si trova questa frase sul Dodì, con variazioni diverse. Qualche volta si dice io sono del mio Dodì e il mio Dodì è mio, e qualche volta il mio Dodì è mio e io sono suo, cioè però cambiano soltanto le trasposizioni, ma la cosa non cambia, cambia il modo di dirlo, ma non cambia. Intanto vediamo, questo sposo viene definito con un sacco di attributi, poi dopo lo leggeremo, però intanto comincia, è bello, poi si dice che è grazioso, è benedetto, grazioso vuol dire che ha la grazia di Dio, grazioso in quel senso lì, graziato, grazioso, benedetto da Dio, incaricato da Dio di battaglia, e in lui ci sono addirittura tre virtù fondamentali, giustizia, mitezza e verità. Poi, addirittura è un vincitore, chi è il vincitore per eccellenza? Dio, quindi è uno che partecipa delle prerogative divine. Quali sono queste prerogative divine? Giustizia, amore del vero e bontà, quindi verità, bontà, ancora altre tre virtù, no? Quindi viene presentato. E poi è unto da Dio, consacrato, Mashiach, e quindi... viene presentato un quadro meraviglioso, mi pare che siano sette attributi che ci sono, se non ho contato male, e che quindi presenta, quest'uomo non manca di nulla, è un uomo, del resto se la tradizione cristiana lo ha letto veramente in una maniera trasparente, cioè chi è questo figlio più bello dei figli dell'uomo? Certamente Gesù. E quindi... quando noi pensiamo il tuo Dio ti ha consacrato con l'unzione, chi è? È Gesù il consacrato. E anche la lettera degli Ebrei cita espressamente questo salmo a proposito di Gesù. Pensate, Gesù è il consacrato, no? Pensate al peccatrice che unge i piedi di Gesù, pensate alla donna che gli versa sul capo l'unguento, pensate a Maria, sorella di Lazzaro, che anche lei versa unguento sui piedi di Gesù. Quindi quante volte Gesù riconosce che queste donne... hanno saputo intuire che in lui c'è veramente il Mashiach, il Messia, il consacrato, colui che... E poi viene presentato, il tuo trono è un trono di Dio. Di chi può essere questo trono se non di Gesù Cristo? Cioè, è facile, quindi fin dall'inizio, nella comunità della Chiesa, è stato letto veramente come una celebrazione di Dio che sposa l'umanità. Quindi al di là di questa celebrazione che all'inizio sembra essere di un re che era discutibile, questo Acab, che non è certamente un esempio di virtù, però voi sapete che quando ci si sposa, anche una volta era vero come adesso, no? Quando nascono sono tutti belli, quando si sposano sono tutti ricchi e pieni di virtù, quando muoiono sono tutti santi. Ecco. No, anche perché non dà fastidio più nessuno, era proprio buono. Sui manifesti di morte sono tutti buoni, no? L'anima buona è morta. E quindi vediamo un po'. Intanto io l'ho chiamato, ho dato un altro titolo invece che cantico nuziale, l'ho chiamato così: cantico di esaltazione del re davidico nel giorno delle sue nozze. Quindi a questo re davidico nel giorno delle sue nozze viene esaltato e diventa quindi un esempio e un modello di quello che succederà dopo, di quello che Dio fa con il suo popolo. In effetti pensate, il re è sempre rappresentante di Dio. Il re non è mai re in sé, tant'è vero che quando tu non obbedisci più a Dio, Dio ti depone. Pensate a Saul, no? Il Signore gli ha detto: ma io ho conservato le cose, distruggi tutto, brucia tutto. No, io ho conservato le cose migliori per fare sacrificio al re. Ed ecco che subito Samuele dice: che cosa è più gradito a Dio? Il sacrificio o l'obbedienza? Ecco, l'obbedienza vale più del sacrificio. E siccome tu hai disprezzato Dio perché hai voluto essere più bravo di Lui, Dio ti depone, no? E quindi è un po' così. Alla fine tu sei il rappresentante di Dio, tu non sei Dio, però hai tutte le prerogative di Dio. Vedremo che questo Salmo viene presentato come un essere divino. Il re è l'emblema della somiglianza con Dio, no? Pensate che c'è un testo proprio babilonese dove, quando lo dicevo l'altro giorno commentando la creazione dell'uomo, e Dio creò l'uomo a sua immagine, immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, e c'è un testo babilonese che dice: l'immagine di Dio è il re. L'immagine, l'uomo è immagine del re, e dunque se l'uomo è immagine del re, in qualche maniera l'uomo è ombra di Dio. Ma perché prima è immagine del re? Cioè il re è colui che mostra di più, perché è più vicino a Dio, è l'emissario di Dio, colui che Dio ha messo fuori, che Dio ha mandato, quello che assomiglia di più a Dio, perché è colui che ha fatto. L'uomo, che però è vicino al re, impara anche lui che è ombra di Dio. Non osano dire che l'uomo è immagine di Dio, però il re è immagine di Dio, ma l'uomo, gli uomini sono ombra del re, no? Sono immagine del re, quindi ombra di Dio. Cominciamo con, allora, vi dicevo già, comincia con a chi presiede, sui gigli, è un'espressione che anche qui si discute, no? Non sappiamo bene cosa vogliono dire questa roba sui gigli, potrebbe essere sull'aria dei gigli, no? Oppure, secondo alcuni, indicherebbe uno strumento musicale costruito a Susa, che probabilmente aveva...
Piemonte.
No, Susa, il regno dei Medi e dei Persiani. Allora, Susa è la capitale dei Medi Persiani, quindi sarebbe uno strumento non di Susa vicino a Cuneo, ma un altro posto, un po' più lontano, e quindi sarebbe uno strumento che era chiamato così, i gigli, no? E poi ancora è dei figli di Corà, fa parte di quel gruppetto di salmi. E ancora chi istruisce, che è un salmo che istruisce, Mashkil, e poi c'è Shir. Shir vuol dire appunto cantico, che vuol dire di per sé è cantico degli amanti. Vi ho già detto che c'è dentro anche la parola Dodi, Yedidot, gli amanti. Chi è che si chiamava Yedidia? Mi pare che ci sia... Non so se era figlia di un re che aveva questo nome, no? No, è Dio che ha chiamato uno dei re, l'ha chiamato amore mio, insomma, perché era davvero... Salomone, ecco, Salomone era stato chiamato Yedidia, cioè amato da Dio, il mio amato. Dio dice il mio amato, quindi amato da Dio. Ed ecco allora comincia il poeta di corte, comincia: ha effuso il mio cuore una parola buona, bella, buona è tov, vuol dire che buono, vuol dire bello, e ciò che non è buono non è neanche bello, per la lingua ebraica non esistono due parole per dire buono e bello, esiste tov che vuol dire sia buono che bello, ricordate anche lì nella, ben sette volte nel racconto della creazione viene ripetuto Vayare Elohim Kitov, e Dio vide che era cosa buona, famoso, e Dio vide che era cosa buona, Vayare Elohim Kitov, che era Tov, buono. E quindi c'è questa parola buona, quindi è una parola che non può venire se non da Dio, chi è buono se non Dio, ricordate, no? Maestro, che cosa devo fare di buono? Perché mi interrogo su ciò che è buono? Uno solo è buono, Dio. Quindi questa parola buona è una parola che non può venire se non da Dio. E cosa dice questa parola? La mia, è una parola dicente io la mia opera al re. Cioè, qual è l'opera del poeta? Poema, quindi è chiaro. In ebraico però, io dico, è una parola buona, dicente, mentre io dico la mia opera al re, cioè io sviluppo il mio poema per il re. La mia lingua è stilo di scriba veloce, cioè lo scriba veloce è colui che stenografa in fretta le cose, quindi perché ha il tempo di dirle, cioè, di solito la lingua va più in fretta della mano, no? Per cui lo scriba deve allenarsi a far sì che la mano vada in fretta quanto la lingua, quindi ho in mente talmente cose da dire che non riesco a scriverle tutte. Ecco, in fondo è come se questo poeta dicesse le cose da dire sul re sono tantissime. Intanto comincia a dire: tu fosti il più bello tra i figli dell'uomo. Notate bene, figlio dell'uomo è Ben Adam. Ora, Ben Adam vuol dire tra i terrosi, cioè i terrosi vuol dire gli uomini sono fragili, no? Quindi tu in mezzo a tutta questa gente fragile tu sei il più bello, tu fosti il più bello tra i figli dell'uomo. È stata diffusa la grazia è il dono di Dio, e quindi ecco grazioso in questo senso avevo detto, no? Cioè pieno di grazia, la Hesed, è stata diffusa sulle tue labbra, cioè quando tu parli. Tutti sono lì che ascoltano e dicono veramente quest'uomo non può se non essere Dio. Chi parla così? Vedete che c'è Gesù, eh? Vediamo chi è che parla come lui. È solo uno, parla con autorità, non è come gli altri, quindi parla con la forza di Dio. Quindi sulle tue labbra è stata diffusa sulle tue labbra la grazia. Perciò Dio ti ha benedetto per sempre. Per sempre in ebraico è Leolam, proprio per l'eternità. Dio, no? Evidentemente, no? Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. E qui è una consacrazione di Gesù, no? Sul Tabor, cioè sul monte della trasfigurazione, ma anche a Giordano, prima ancora a Giordano, tu sei il mio figlio prediletto. E ti ha benedetto, e quindi proprio il problema è la benedizione, proprio la berekot, le berekot sono le benedizioni, la berekah. Quindi tu sei colui che è il padre che Dio ha preso sulle sue ginocchia. Perché ho detto che la radice benedizione c'è dentro la parola berekè che vuol dire ginocchia. È come dire Dio ti ha preso sulle sue ginocchia. Dio, ecco l'uomo benedetto. È colui che Dio prende sulle sue ginocchia di cui si prende cura. No? Ti ha preso sulle sue ginocchia, ti ha benedetto per sempre. Quindi sarai sempre figlio di Dio. Ancora una volta chi può essere, cioè questa è l'ombra, ma noi possiamo vedere ciò che succede dopo, no? Chi è veramente costui? Cingi la tua spada o prode alla tua coscia, non diciamo al tuo fianco, ma fianco è la coscia, la spada batte sulla coscia, no? Perché non ha la cintura stretta, ma è la cintura che scende un po' più in basso per poterla sfoderare, perché sennò se ce l'hai qui fai fatica, ma se l'hai più giù sulla coscia tiri fuori la spada. Quindi tu che sei, metti questa, la tua spada o prode al tuo fianco, sei un prode, sei forte, chi è come costui, no? Cinto di splendore e di maestà, ti viene in mente la trasfigurazione, no? La meraviglia, la tua maestà, di nuovo viene preso il tema della maestà, la tua maestà avanza, cavalca a causa della verità. ricordate la verità, che è la Hemet, è quella parola che esprime una realtà vera dall'inizio alla fine, compreso la metà, no? I rabbini, quando dicevano perché la verità si dice Hemet, perché comprende la prima lettera dell'alfabeto, Aleph, lettera, poi la Tau, l'ultima, quindi cos'è la verità? È qualcosa che è vera dall'inizio alla fine, e poi c'è la Mem, che è la lettera in mezzo. Quindi cos'è la verità? È vera all'inizio, a metà e alla fine, perché se non è vera all'inizio, a metà e alla fine, non è verità, è soltanto, è una mezza verità, è un'intera menzogna. Quindi la verità deve essere intera. Quindi tu possiedi la pienezza della verità, no? Quindi sei, chi è che Gesù stesso ha detto: io sono la via, la verità e la vita, no? E lui la vera Emet, la verità. E poi non solo a causa della verità, ma vedete, c'è la Emet, la Hanava, la mitezza, vedete che c'è la Navim, cioè la mitezza, che vuol dire colui che ha sopportato tanta fatica, tanto male, e dunque è diventato mite. Ci sono beati i miti perché possederanno la terra, ma chi è il mite per eccellenza? Gesù, cioè è la virtù della Anava, che hanno gli Anavim, che è la virtù della Ani, di persone, quindi vedete che c'è tutta la radice, no? Quindi qui c'è la Anava e la Tzedeka, quindi abbiamo Hemet, Anava e Tzedeka, sono le tre virtù fondamentali. Ecco, tiene in mente Isaia, no? Il re che è il germoglio che non spezza, che non spegne il lucignolo fumigante, non spezza la canna che è incrinata, c'è questa mitezza, questa capacità di aspettare, di rispettare i tempi, eccetera, eccetera, no? E quindi queste. E poi anche dice: e lanci per te cose terribili la tua destra, quindi l'augurio è che la tua destra possa, le tue frecce sono affilate e sotto di te cadranno i popoli. Ancora una volta, i popoli sono coloro che sono i goyim, no? Coloro che non hanno, che non hanno la fede, coloro che si oppongono a Israele. Quindi viene in mente Gesù che vince il male, no? È Gesù che sconfigge la morte. Qual è il vero male? Il male con la M maiuscola, no? Liberaci dal male. Nel Padre Nostro la nuova traduzione l'ha messa con la M maiuscola, per esprimere che il male non è semplicemente, perché lì la discussione era tra i teologi, i biblisti che facevano la traduzione, si diceva come tradurre apotuponeru in greco, che vuol dire liberaci dal male, perché il male con la M maiuscola sarebbe al maschile, il male con la M minuscola sarebbe invece al neutro. Neutro. E allora, siccome però il genitivo nel greco per il maschile e per il neutro è uguale, allora i biblisti come se la sono cavata? Anziché dire il maligno, che potrebbe essere già con la M maiuscola, hanno preferito dire il male con la M maiuscola, perché se la cavano. Quindi sia che maschile che neutro va bene lo stesso, quindi ognuno la condisca come crede, no? Loro hanno fatto così. Sappiate che qui c'è scritto male, apotuponeru, però sappiate che lo potete interpretare sia come neutro che come maschile, sia qui come male che come maligno, che è la stessa cosa. Però ecco qui, perché tu Signore, tu Re, sei colui che abbatte il male, coloro che si oppongono a Dio, sotto di te cadranno. Sono colpiti al cuore i nemici del Re. Chi sono i nemici del Re? Sono i nemici di Dio. Se Gesù è il figlio beneamato del Padre, qual è il nemico? San Paolo lo dice, l'ultimo nemico ad essere sconfitto sarà la morte. Dio, Gesù, quando tutto sarà sottomesso, allora tutto sarà messo sotto, in mano a Gesù Cristo, e Gesù sconfiggerà definitivamente. L'ultimo nemico sarà la morte. Quindi è Gesù che colpisce i nemici, quindi sono colpiti al cuore i nemici del Re. Il tuo trono, o Dio, in eterno e oltre, non c'è più per sempre, Leolam, ma Holam Vaed, cioè potremmo dire sempre in assoluto, ecco, è un in eterno e oltre. Come si fa a dire eterno e oltre? Noi diremmo in secula seculorum, no? Nei secoli dei secoli, che in realtà è la traduzione Holam Vaed. Lo scettro di rettitudine, di nuovo vedete anche qui c'è un'altra virtù che è la rettitudine, vedete quante virtù ha già elencato, no? Lo scettro di rettitudine è lo scettro del tuo regno, cioè tu sei colui che regna in maniera retta, trasparente. Pensate cos'è la linea retta, no? Non è uno che va a zig zag, non è uno che gira da una parte e dall'altra, promette di qui, poi gira di là, poi dice di no, poi dice di sì, poi da, conosciamo molto bene, no? Quelli che ci regnano, che governano su di noi. Ecco, questa virtù della rettitudine non è veramente la virtù che noi possiamo contemplare nei nostri governanti. Per cui veramente è qualcosa di escatologico questo, no? Che aspettiamo come la... E poi ecco chi è questo re. Amasti la giustizia, odiasti la malvagità, quindi abbiamo la giustizia è la tzedek, quindi tu hai amato, sei tzedek, hai amato la giustizia, hai odiato la malvagità, ricordate abbiamo detto i reshaim, e qui abbiamo la resha, Reshaim sono i malvagi, la Resha, per questo ti ha unto, ti unse Dio, il tuo Dio ti ha unto, quindi Meshaka, vedete che c'è detto il Messia, Meshaka ti ha unto, dove c'è detto Meshia, vuol dire il Messia, tu sei il consacrato, perché? Ma perché tu sei, ti sei fatto debole, ti sei fatto piccolo, hai odiato, amato la giustizia, hai odiato l'iniquità, ricordate che la giustizia è il cuore stesso di Dio, perché Dio è giusto, ma perché Dio ribalta il modo di concepire degli uomini. Cioè noi abbiamo un modo di concepire che è fortunati i ricchi, e Dio dice beati i poveri. Lui dice fortunati quelli che hanno tanto, e Gesù dice no, io scelgo gli ultimi. Cioè ha battuto i potenti dei troni e ha innalzato gli ultimi. Ecco la giustizia di Dio, è Dio che mette a posto le cose, no? Noi prendiamo quelli che valgono meno e li mettiamo in alto perché hanno più soldi. Dio cosa prende quelli che valgono di più, che sono i più piccoli, e li mette in alto, depositando invece in terra, deponendo i regni, i potenti dai troni. E Dio quindi ti ha consacrato, ti unse con olio di esultanza più dei tuoi compagni, cioè siccome tu hai queste capacità, queste virtù, Dio li riconosce e lui ti ha scelto a preferenza degli altri. E poi va avanti, no? Adesso, dopo aver detto tutte le virtù morali del re, adesso c'è l'aspetto esteriore. Sono mirra, aloe e cassia le tue vesti. Cioè prima noi abbiamo tutte le tue vesti sono, no, ma nell'ebraico c'è prima, è come la sottolineatura, come se fosse, guarda che proprio mirra, aloe e cassia, che cosa? Le tue vesti sono questo, no? E poi dai palazzi d'avorio le corde ti hanno allietato, si capisce che cose sono queste corde. Le corde sono le arpe. Che sono le cetre che suonano, quindi c'è una grande, immaginate il corteo, sono i musici che cantano, parte dal palazzo del re e tutti sono dietro, lui è vestito di un abito splendido, quindi qui possiamo già vedere, no? Questa immagine del Signore che è il re, che però diventa l'immagine di un altro Signore, con la S maiuscola, i profeti l'hanno intuito subito. Pensate che già in Israele veniva letto questo salmo in maniera trasfigurata, non è se non l'immagine di questo Dio, un simbolo di questo Dio che viene, un po' come è successo nel Cantico dei Cantici, quasi a dire che l'amore umano, quando è vero, diventa l'immagine dell'amore di Dio. Non esiste nessun amore umano, la Bibbia non ha paura dell'amore umano, non ha paura anche dell'amore umano che vuol dire carnale, l'amore fisico. Perché? Ma perché noi siamo uomini, non siamo angeli, quindi questo amore che si esprime anche attraverso la bellezza, attraverso la visione, attraverso la contemplazione, attraverso l'unione, e addirittura questa unione anche fisica diventa il simbolo di questo Dio che diventa così unito a te da non potersi più nemmeno separare, sei diventato tutt'uno con Lui. Capite che allora cosa ha fatto se Gesù se non riprendere questa immagine e a dire ciò che Dio ha unito non si può disgiungere. Perché? Ma perché è un amore così grande che è l'immagine dell'amore di Dio, che è un amore che non si pente mai. È un amore che non dice, ma proviamo per qualche anno, no? È un amore che non dice, ma veramente se dopo non ci va più ne prenderò un'altra. No, è un amore totale, fedele, pieno, indissolubile, fecondo, c'è tutta una serie di cose che, per cui l'amore umano non è se non questo, e la Bibbia non ha paura. Dio ha benedetto questo amore fin dall'inizio, per cui la Bibbia, guardate che è il libro più laico, se volete, è il libro meno sacro da questo punto di vista. Io penso che se alcuni nostri bacchettoni avessero scritto la Bibbia, certe cose le avrebbero eliminate, invece no, ci sono tutte, perché Dio non ha paura di rischiare anche su questo, perché sa che l'ha fatto lui questo cuore, e sa che c'è dentro anche tanto bene, oltre che anche tanto potenziale di male, perché in fondo il diavolo ha seminato e ha messo dentro dei piccoli grumi di lievito, e il lievito, ricordate, della Bibbia, San Paolo anche dice che il lievito è il simbolo del peccato che fermenta, diventa grosso e tinque. E quindi un pane lievitato, un pane a un tempo non durava molto, il pane lievitato, perché ammuffiva, non puoi mangiarlo, mentre il pane azimo durava anche per un lungo viaggio, perché non ammuffiva, è secco, e quindi insomma, i crackers non ammuffiscono invece i panini, quelli sì, se li lasci lì, no, con lievito chimico seccano anche loro, ma quelli invece fatti con lievito madre, poi a un certo punto li apri dentro, sono diventati neri, perché è continuato, per dire che allora Dio non ha paura, no, di tutto questo. Dio sa che dentro di noi c'è un potenziale enorme di bene, ce l'ha messo Lui, ma ci sono anche delle potenzialità negative, e queste sono coltivate tutte da noi, perché il nemico è lì apposta. Però tutto è bello, no? Perché Dio ha preparato tutto bello. Vedete i palazzi d'avorio, è questo che dicono appunto gli studiosi, fa venire in mente proprio quello che diceva il profeta Amos, no? Questi potenti che si sdraiano su letti d'avorio, e quindi effettivamente gli archeologi hanno portato alla luce reperti di avori intagliati che ornavano i palazzi della parte alta, l'acropoli di Samaria. Quindi è vero quello che diceva Amos, era davvero qualcosa che poi l'archeologia ha detto che è vero. E dunque, per dire, però, qui è lo splendore di Dio. Se Gesù è davvero lo splendore del Padre, possiamo contemplarlo come lo hanno contemplato gli apostoli sul Tabor, dicendo: Signore, restiamo qui, facciamo tre tende, non andiamo più giù perché lo splendore è troppo grande. Gesù dice: no, adesso lo splendore bisogna portarlo giù, bisogna arrivare giù a portarlo. Certo che, ecco, in fondo vediamo un po', è un po' come dire, è la risposta al poeta che diceva come una cerva anela, no? E qui abbiamo la risposta di: ecco, guarda chi è questo che tu aneli, ecco questo che tu desideri, non è se non lo sposo della tua vita. Guardate che nella Bibbia lo sposo non è semplicemente uno che si unisce a te nel matrimonio, ma è molto di più. Una donna senza marito, nella Bibbia, è una donna che non ha futuro. Primo, perché non ha nessuno che la difende, e quindi è esposta a qualunque tipo di violenza da parte degli altri. Una società violenta come quella di allora non c'era scampo. Secondo, è una donna che non ha futuro, perché non avendo marito non può avere figli, e i figli sono il futuro. Sono quindi coloro che quando morirà il marito, comunque tra i vecchi, si prendono cura di te. E allora ecco che è futuro, sicurezza, quindi fecondità. Quindi dire che Dio è nostro padre, che Dio è nostro marito, che Dio è il nostro sposo, vuol dire questo. Soprattutto teniamo presente che i nomi dei popoli nella lingua ebraica sono femminili. Allora si può capire meglio, noi dire il popolo ebreo è sposa suona un po' strano, no? Sembra i matrimoni, le unioni civili, chiamiamolo così, non c'entra niente, no, è piuttosto un matrimonio, è la popola di Israele, è la popola che è la Chiesa e Dio che ci sposa, cioè vuol rendere sicura la nostra vita, vuol darci un futuro e vuol renderla feconda. Questo è lo sposo, che non è semplicemente qualcosa che abbiamo fatto le monache che dicono, no, il nostro sposo, quasi che Dio fosse poligamo. No, non ha niente a che vedere con questo, no, ma se Dio ha un'unica sposa, la Chiesa, l'umanità, ecco, non ha tante spose, perché dopo questa qui è una trasposizione un po' abusiva, no? In realtà non è, un po' di più. Tutta la Chiesa, tutta la, sì, è un surrogato, è una cosa che passa perché è il nostro sposo, insomma, con tante spose fa fatica a vivere, insomma, ma lui ne ha una sola di sposa, che non abbandona mai, che è l'umanità, che Gesù ha sposato unendosi profondamente, diventando uomo. Quindi già qui possiamo già leggere, vedete, una lettura storica, nozze di Acab, probabilmente, diciamo probabilmente, e poi una lettura, potremmo dire, della fede ebraica, una lettura cristologica e quindi cattolica cristiana. Vedete che si possono sovrapporre le tre letture, che una chiarisce l'altra, no? Quella più chiara di tutte è l'ultima, perché le riassume tutte. E adesso possiamo pregarlo insieme. Fluisce dal mio cuore una dolce melodia. Io proclamo al Re il mio poema, la mia lingua è stilo di scriva veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, perché Dio ti ha benedetto per sempre. Cingi, o prode, la spada al tuo fianco, a te appartengono splendore e maestà. Sii felice, cavalca per la causa della verità, della mitezza e della giustizia. La tua destra ti mostri prodigi, le tue frecce trafiggono i popoli ai tuoi piedi. I nemici del re cadono senza vita, il tuo trono divino è per sempre, è scettro giusto lo scettro del tuo regno. Tu ami la giustizia, detesti l'iniquità, per questo Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. Tutte le tue vesti sono mirra, aloe e cassia, dai palazzi d'avorio ti allietano le cerape, figlie di re stanno tra le tue favorite. Alla tua destra la regina in ori di Ofir.